Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Carol Lavadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. E allora, Marmolada, riprese le ricerche con quattro droni, quindi sono riprese le ricerche dei dispersi nella frana che purtroppo si è verificata domenica scorsa, e quindi queste ricerche riprendono con lo stesso sistema utilizzato poi nei giorni precedenti e verranno infatti utilizzati dei droni. Sia nella parte alta che nella parte medio-bassa del Seracco precipitato. La base delle squadre dei comandi dei droni sono al rifugio Capanna Ghiacciaio, che è la struttura che poi in pratica è stata sfiorata dalla valanga, tra al soccorso alpino CNSAS. È operativa anche una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. E secondo quanto riferito, il monitoraggio quindi sta proseguendo comunque negli stessi punti esaminati dal volo dei droni in superficie e in caso di reperti, ovviamente poi si interverrà per i rilievi fotografici ed eventualmente poi anche per un prelievo. E a questo proposito volevo leggervi un articolo che è uscito sul Manifesto dal titolo Marmolada, quando il monitoraggio non è sufficiente. E porta la firma di Eleonora Martini. Viene analizzato un fatto del crollo di domenica scorsa, del crollo del Seracco di ghiaccio sommitale di Punta Rocca, un sorvegliato ma non speciale come lo sono altri ghiacciai alpini. Le tecniche di controllo più costose vengono riservate alle vette più pericolose e per adesso, vabbè, il bilancio ovviamente è parziale. 7 morti, di cui solo 3 identificati, e poi 8 feriti, di cui 2 gravi e 13 dispersi accertati. E leggo il testo dell'articolo. Una tragedia imprevedibile in queste dimensioni. Glaciologi, nivologi, volontari del soccorso alpino e abitué della Marmolada sembrano tutti d'accordo nel considerare il crollo del Seracco di ghiaccio sommitale di Punta Rocca, che ha interessato la via normale sulla quale alcune cordate erano impegnate per salire fino alla cima di Punta Peña, un evento fuori dalla portata di previsione di cui si dispone attualmente. Malgrado le temperature eccezionali, oltre i 10 gradi sopra i 3000 metri dove è avvenuto il crollo, e malgrado il rapidissimo cambiamento climatico in atto, malgrado la forte antropizzazione e l'ipersfruttamento turistico che in generale mortifica l'habitat montano e mette a rischio sempre più vite, malgrado il monitoraggio continuo di quello e di altri ghiacciai alpini. Eppure, mentre un violento temporale nel pomeriggio di 2 giorni fa ha ulteriormente rallentato le ricerche dei dispersi, che già dalla notte erano state ridotte al solo uso di droni ed elicotteri a causa delle condizioni instabili del ghiacciaio, lo stesso Premier Mario Draghi, che è giunto poi sul posto, non ha potuto tralasciare una considerazione di carattere generale. Questo, ha detto da Canazei dopo un sopralluogo e un colloquio con i vertici del soccorso alpino impegnati dalle 13:45 di domenica, ora dell'implosione del ghiacciaio. Quindi questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente, dalla situazione climatica. Oggi l'Italia, prosegue Draghi, piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono a loro con affetto. Ma il governo, aggiunge Draghi rivolgendosi alle forze politiche più negazioniste, deve riflettere su quanto è accaduto e prendere provvedimenti per fare in modo che quanto avvenuto abbia pochissima probabilità di accadere di nuovo. E allora, il bilancio, noi lo conosciamo, no? Purtroppo parziale, e ripeto, al momento di 7 morti, di cui solo 3 sono stati identificati, poi 8 feriti, di cui 2 gravi, e 13 dispersi accertati, per i quali è scattato l'allarme dei familiari sul mancato rientro. Delle varie automobili parcheggiate nei pressi della salita in Marmolada, fino a poco tempo fa ne erano rimaste quattro con targhe tedesche, della Repubblica Ceca e ungheresi, di cui non è stato possibile rintracciare i proprietari. E, domenica, tra l'altro, subito dopo il crollo del seracco di ghiaccio lungo, lungo oltre 200 metri, largo 60, sono intervenuti sul posto 50 operatori del soccorso alpino trentino e veneto con unità cinofile, oltre ai reparti di soccorso dei vigili del fuoco, della polizia, dei carabinieri. Ma la situazione si è presentata subito troppo pericolosa e le operazioni sono state interrotte, lasciando il campo ai soli sorvoli dall'alto con elicotteri dotati di sistemi di rilevamento ARVA e Recco. Immediata, l'ordinanza congiunta di divieto d'accesso all'intera area emanata dai comuni interessati sui due versanti, no? Sia quello trentino che quello veneto. E allora, proseguo con la lettura dell'articolo. Draghi ha ringraziato i coraggiosi soccorritori che hanno operato nelle prime ore in condizioni pericolosissime e, malgrado si assottiglino le speranze di trovare qualche alpinista ancora in vita, il governatore veneto Luca Zaia ha assicurato che le ricerche andranno avanti fino all'estremo, mentre il presidente della Società Alpinisti Tridentini, Anna Facchini, ha lanciato un appello affinché non si continui a rinviare gli impegni che ci dobbiamo assumere contro il cambiamento climatico, Agenda 2020, Agenda 2030, e adesso siamo già verso l'orizzonte dell'Agenda 2050. La montagna non si può chiudere, ha detto in risposta a chi già chiede il divieto assoluto di salire sui ghiacciai, ma vanno cambiati i modelli di sviluppo. Inverosimile l'ipotetico divieto di frequentare in estate le zone nevose ed alta montagna anche per il glaciologo Riccardo Scotti, che è responsabile del servizio glaciologico lombardo, che ha il manifesto spiega come mai nessuno avrebbe mai potuto prevedere una tragedia di questo tipo in Marmolada. Le sue parole quali sono state? Leggo: il ghiacciaio era monitorato in termini di bilancio di massa e variazioni superficiali, non lo era nell'ottica di una dinamica catastrofica, proprio perché non c'era alcun segnale premonitore che lasciasse immaginare un evento di questo genere. Continua a spiegare il glaciologo Riccardo Scotti: ad essere monitorati attraverso carotaggi e operazioni molto complesse con radar da terra e altre tecniche di studio molto costose, impegnative e assolutamente non ripetibili su larga scala, sono solo alcuni, o meglio, alcune singole, porzioni di ghiacciai alpini. Così non era in Marmolada, dove il monitoraggio si limitava alla variazione della massa, perché non c'era nessuna deformazione evidente. Tra l'altro, dinamiche simili, spiega ancora il glaciologo, sono molto rare nelle Alpi. Questo crollo sarà oggetto di studi nei prossimi anni, prevede Scotti. Qualcosa di simile era già accaduto nel 1989 sul Monviso, fortunatamente di notte, quando non c'era nessuno al College. Lo scioglimento dei ghiacci sulle Alpi, nato da 150 anni a questa parte, ma negli ultimi decenni sicuramente ha subito un'accelerazione, raddoppiando o in alcuni casi triplicando la perdita di spessore. Nell'ultimo secolo il ghiacciaio della Marmolada ha perso un centinaio di metri di spessore, l'accumulo di neve superficiale, e proprio per questo dava l'impressione di non essere pericoloso. Inoltre, in alta quota di solito non si formano masse d'acqua così abbondanti come quelle che, stando alle prime informazioni, avrebbero contribuito al distacco del ghiaccio dal permafrost. E a questo punto sembra perciò necessario cambiare anche il modo di studiare i ghiacciai. Che cosa sta succedendo alla Marmolada e agli altri ghiacciai? Quindi, all'indomani della tragedia della Marmolada, ci chiediamo quale sia lo stato di salute dei ghiacciai alpini. E la risposta è nelle parole di Jacopo Gabrieli, che è glaciologo dell'Istituto Scienze Polari del CNR, che è stato intervistato pochi mesi fa, qualche mese fa, a Focus Live. Che cosa è accaduto negli ultimi decenni ai ghiacciai di tutto il mondo? Cominciamo dalla nostra. Dopo Marmolada. Nel 1985 la superficie del ghiacciaio della Marmolada aveva un'area di 2,4 km² e oggi non raggiunge 1 km². Ma non è solo un problema della Marmolada che da anni è un sorvegliato speciale. Stessa sorte sta toccando a tutto l'arco alpino, ai ghiacci di Alaska, Patagonia, dell'Himalaya, solo per citarne alcuni, e i massicci glaciali si stanno ritirando e stanno scomparendo insieme a tutte le informazioni climatiche, ambientali, ma anche culturali che racchiudono, e quel che accadrà riguarderà l'intero pianeta. Che cosa ci aspetta allora? E, a notare le conseguenze di questi cambiamenti sono stati per primi, ovviamente, gli scienziati, ma anche gli alpinisti. Molte vie normali, quelle tra virgolette più facili, ma non necessariamente alla portata di tutti, che si percorrono, cioè per arrivare in cima ad una montagna, non sono più praticabili anche a causa dei seracchi che continuano a crollare, proprio come quello che il 3 luglio ha investito numerosi escursionisti che stavano percorrendo la via di salita al ghiaccio della, al ghiacciaio, scusate, della Marmolada, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti. Il fronte di ghiaccio crollato lungo la parete nord, largo decine di metri, ha trascinato con sé una gigantesca quantità di ghiaccio e roccia, provocando la tragedia di cui abbiamo letto nelle cronache. Alla domanda che cosa ci aspetterà nei prossimi anni, troviamo quindi una risposta nell'intervento che poco tempo fa, qualche mese fa, il glaciologo Jacob Gabrielli faceva al Focus Live. E quindi per questo motivo vi invito a seguire il video che ho postato all'interno dell'articolo che contiene il podcast che state ascoltando. Il titolo del video è appunto Come saranno le nostre Alpi nel 2050. Press Corner Notizia a piede libero finisce qui, ma l'appuntamento con l'informazione torna domani sul nostro sito radiocittaperta.it e sui nostri canali social ove il podcast verrà condiviso, diffuso. E vi saluto, quindi un saluto da Carol. Mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network.